Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio di TMU Radio e naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gol di TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi, per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo, assente infatti anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui, fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16, l'amichevole a Glasgow contro il Celtic. Quindi con Ruben Amorin prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331-8200213, arrivano già le vostre domande. Benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque, vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331-8200213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento. Vai.
Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
Ciao Frank.
Ho già parlato altre volte con lei.
Grazie.
Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi eccetera eccetera, non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante secondo me, quindi ben venga. Ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
Siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, e quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata, e adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma. Certo che passare da Guardiola a Pirlo, l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda. Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Ma senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
Sì.
E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro, sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
Sì.
La storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico, ma visto che Guardiola non se la sente, e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto secondo me doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco, e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Poi però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con me.
Non vedevano l'ora che Guardiola dicesse di no.
No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso. Ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo. Anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
Certo.
Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se le ha la nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
cioè,
Paolo?
Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante, per crescere vanno seminate.
No, io una cosa che
La Spagna, non è diventata la Spagna.
No, assolutamente, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo, prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo
E non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via, purtroppo, e neanche una seconda, ci vuole pazienza.
Ma sono d'accordo.
No?
Su questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato, quindi preparati. Allora, no, però Paolo,
grazie per la fiducia.
Altro che fiducia. Cosa che ti chiedo è, personalmente, questa è una domanda che ti faccio io, che non capisco però un po' il nesso, cioè Ancelotti, che tra l'altro loro hanno messo che era stato trattato, che hanno provato.
Guarda,
aspetta, Ancelotti, Guardiola e Pirlo, questo passaggio dei tre, che mi sembrano tre allenatori diversi, e poi anche il fatto di aver trattato Ancelotti, che comunque è un allenatore di un'altra federazione, questa cosa qui.
Allora, Pirlo, da quello che si capisce, Pirlo chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Mm-hmm. Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana. Cioè, non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030, eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
Sì.
Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan l'abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, Io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
Sì. No, ci sta, ci sta.
Io fiducia, ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
Forse
anche loro, che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
Sì.
Guardare Ancelotti. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Maldini e Leonardo, poteva essere non più ultra.
Sì.
Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma altro al progetto.
Raccolgo la fiducia di Paolo, insomma.
E che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo non pensino di aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
No, ma cioè, chiarissimo.
Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare, ma non è che questa era sede per fare l'elenco e dire dove.
Dico
solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria, ed è ancora lì. Cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
Assolutamente.
Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni, ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
Speriamo. Senti, due domande per te, che però sono te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato e di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che, da quello che capisco, proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito, la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare, è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti e meno magari di movimento, e Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché secondo me per due ragioni: tutti in questa fase sanno che la Juve sotto settlement agreement deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento. Li vogliono in prestito, ed è chiaro che non ci fai nulla, no?
Con
un prestito. Sono giocatori poi onestamente che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica. Anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
Sì. Alla fine è così? Quindi, tu dici che andrà lì? Andrà lì?
Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray, per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao. E secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente ha rapporti con qualsiasi club. Se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano però da Soleao, neanche alla metà.
Certo.
Cioè, quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
non è esaltante,
per rispondere anche alla salutare, non è così appetibile,
sì.
se vai a vedere, capisci, no?
Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Altra domanda per te, ti chiedono, l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia o sta arrivando.
Sì, sì, abbiamo dato prima la notizia. Sì.
Ecco, esatto, loro ci stanno provando con tutte le loro forze e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni, secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa avendo appena preso la Croix, io penso che ci sia un tale esubero, no scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea e mi riferivo a Celobà per il Como, comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi, secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile. Non è semplice, ad oggi non è semplice, perché è l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
Quindi dice non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
Non è 50 no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede, ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia, che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Besiktas si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti, sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Besiktas è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco, però io questa cosa del Besiktas la seguirei.
Perfetto, perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331 82 00 213, secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Gimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo, non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un mese, da un mese più o meno in piedi da quello che posso capire, però non credo sia una presa in giro, credo sia la volontà della Lazio di averci provato a determinate cifre, poi adesso non so appunto a che punto sia.
Sì, vediamo, perché ne leggevo qualcosa anche io in questa mattinata, però sinceramente ancora non abbiamo ulteriori dettagli. E ti chiedono anche, ma la Roma alla fine chi prende? Stanno saltando una serie di trattative, adesso si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e i 60, e come ben sai
che poi finirebbe il budget di mercato praticamente.
Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa. Poi sai, ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica per esempio, è uscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 213, poi ti salutiamo, dai.
Sì.
Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
Grazie.
Sono Mario da Lecce. Una domanda per il signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Salos e di Guida, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa?
Ah.
Grazie e buona estate a tutti.
Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, che l'hanno preso dal Troyes 2005, no, 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni abbiano voluto farle. Anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
Certo.
secondo me è stato pagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo a 23 più 2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Però io credo che come tutti i club italiani che devono fare di conto, siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta, nel nuovo modulo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao e quindi bisogna aspettare.
È
Poi c'è
chiaro.
anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché
Esatto.
in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi, secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric. Secondo
Certo.
me, questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, gli Hashari, ma non certo a svenderlo. Sugli Hashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso. E quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
Bene, bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stata diciamo così, la notizia che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, la
Sì,
faccio oggi.
ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna o diciamo l'intuito di essere
Vediamo se è quella che ho in
protagonista.
testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa. Dai,
Allora,
vediamo.
sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97 annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
Sì.
Tieni presente che quella volta uscii io per primi in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
Esatto.
Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale. Per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
Che bello.
Beh, poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza
Vediamo un po'.
tra me, il Napoli e Mediaset. Marzo 2013 oramai, Higuaín, io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuaín ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello di ricordi.
Ma era addirittura 2013 oramai?
Penso di sì. Adesso
Guaina alla Juve, aspettatelo. Penso proprio di sì.
Sì.
Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurenti, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
Sì. Mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il falso.
2016 era.
2016, scusami, ero andato indietro.
Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa...
Esatto, avevo confuso le due date.
No, figurati.
E fece silenzio stampa.
Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
una bufera, mi ricordo, dai, una bufera clamorosa che abbiamo visto.
Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
assolutamente.
È bello.
Che tu me l'abbia chiesto. No, ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questa qui era una curiosità che volevo, e mi ricordo questa cosa di Higuaín che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
Sì,
quindi,
uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli... Cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega...
Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo, in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
è vero.
Quindi diciamo che dare le notizie... C'era meno gente che se ne occupava,
è vero.
C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
Esatto.
Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni, quindi diciamo ti sentivi un po' più esposto, un po' più protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva. Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
è vero. Adesso sparano pure un po'
adesso su YouTube magari ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
È una credibilità, perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
Sì, eravamo
veramente in pochi a fare sta roba. E quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
È vero, verissimo.
Quindi è così.
Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
Dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
Sì.
Ci sarò domenica.
Domenica, perfetto. Così lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
Spero di vedere anche te. Va bene?
Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.